ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento del mondo alla radio, disponibile, vi ricordo, in podcast sul sito di Vatican News e sulle principali piattaforme. Vi ricordo inoltre che potete scriverci o inviare messaggi vocali su WhatsApp al 335 12 43 722, ripeto 335 12 43 722. Oggi con l'assistenza tecnica di Vincenzo Proto e di regia di Stefano Sparro torniamo a parlare della difficilissima situazione del Tigray, di questo drammatico conflitto che ormai dura da oltre 8 mesi tra il popolo tigrino, le forze del Tigray, le forze di guerriglia ormai del Tigray e l'esercito centrale etiope, l'esercito del governo etiope centrale. La notizia principale è quella di un cessate il fuoco che sarebbe stato proclamato da Addis Abeba e la riconquista da parte delle forze tigrine della capitale, della regione più settentrionale dell'Etiopia, quindi di Makalè. Ovviamente il conflitto, pur con questa nota di cessate il fuoco, non a termine. Le minacce da parte di Addis Abeba sono ancora molto forti e tra l'altro si attendono i risultati delle elezioni che si sono svolte lunedì 21 giugno in Etiopia, in alcune ovviamente delle regioni dell'Etiopia non è stato possibile organizzarle a livello nazionale, a livello confederale. Ci sono stati molte accuse di brogli e a conferma che la situazione diventa sempre più incandescente, ovviamente l'interesse sempre più alto in questo conflitto da parte delle Nazioni Unite e anche dell'Unione Africana, che ha chiesto che sul conflitto in Tigray si apra un dibattito presso il Consiglio di sicurezza. Per parlare di tutta questa situazione e fare un po' il punto di quello che sta avvenendo abbiamo in collegamento telefonico Gianpaolo Cadalano, inviato della Repubblica, che ha recentemente scritto di Tigray. Tra l'altro il giornale di Gianpaolo Cadalano, Repubblica, anche oggi ha dedicato un ampio spazio a quello che sta accadendo in Tigray. E poi abbiamo in collegamento telefonico anche Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'Italia, Santa Sede e San Marino. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
E il professor Pino Schirripa della Sapienza, docente di antropologia culturale, molto legato all'Etiopia, in particolare al Tigray, dove ha condotto molte delle sue ricerche e dei suoi studi. Ben trovato, professore, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi per l'invito e ben trovati a voi.
Gianpaolo Cadalano, inviato della Repubblica. Insomma, oggi il tuo giornale ha pubblicato un articolo piuttosto ampio su quelli che sono gli ultimi sviluppi e quindi, diciamo così, questa dimostrazione di forza, se si può dire, da parte del Fronte di Liberazione del Tigray.
Intanto buongiorno a tutti. Io vorrei intanto chiarire una cosa: quando diciamo inviato di Repubblica, diciamo che sarebbe stato bello firmare da inviato dal Tigray o dall'Etiopia, non mi è stato permesso perché il governo etiope blocca tutti quanti, non fa entrare i giornalisti, non vuole testimoni per quello che sta facendo, quindi è assolutamente... Come dire, c'è una fortissima censura su quello che sta succedendo.
Hai fatto bene a ricordarlo, è una guerra cieca, una guerra che non ha testimoni sul terreno fin dal suo inizio.
E non solo non ha testimoni, ma quei pochi che si azzardano a fare da testimoni, compresi giornalisti locali, rischiano grossissimo. Ci sono osservatori internazionali, il corrispondente del New York Times, l'analista dell'International Crisis Group che sono stati espulsi, e invece il povero giornalista locale, reporter locale, che aveva cercato di coprire le cose del Tigray, un corrispondente della Tigray TV che aveva preso qualche anno fa anche un importante premio internazionale, quindi non l'ultimo arrivato, un importante reporter televisivo, è stato ucciso apparentemente, secondo le fonti della France Press, dalla forza di sicurezza etiopi. Quindi comunque la situazione è difficilissima da interpretare, riusciamo a capire qualche cosa soprattutto sulla base di testimonianze raccolte da volontari, da persone delle ONG, dai religiosi naturalmente, che sono ancora una presenza importante, che segnalano comunque un sacco di abusi e di problemi seri di diritti umani, però per adesso c'è una cappa di censura colossale. L'impressione, per quello che riusciamo a capire, è che quando questa cappa verrà tolta sarà uno scandalo. Comunque si parla già da adesso di fosse comuni, di esecuzioni a freddo, di stupri utilizzati come arma di guerra, eccetera, e quindi quello che succederà quando questa cappa verrà tolta sarà sicuramente l'ennesima oscenità della guerra.
Grazie Giampaolo Cadalano. Tra l'altro ricordiamo, tu citavi la presenza di operatori umanitari, ricordiamo che alcuni giorni fa hanno perso la vita proprio due operatori, certo, Medici certo. Senza Frontiere, compreso l'autista che li accompagnava. Le organizzazioni umanitarie sono forse le uniche a poter operare tra mille difficoltà all'interno del paese, e c'è anche ovviamente la presenza di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tra l'altro ricordiamo che l'alto rappresentante per i rifugiati è stato in Etiopia, è stato tra i primi a denunciare la gravissima situazione umanitaria. Chiara Cardoletti, la situazione in Tigray si fa sempre più pericolosa anche per chi interviene per portare assistenza umanitaria?
Sì, assolutamente. Noi da febbraio ad oggi siamo riusciti a inviare nel Tigray 90 colleghi che stanno in questo momento lavorando appunto per cercare di portare aiuti umanitari, e ovviamente siamo estremamente preoccupati negli ultimi giorni, in particolare vista la completa mancanza di comunicazione, sia per il fatto che non c'è più elettricità, e anche le linee telefoniche non stanno funzionando. Quindi sta diventando sempre più complicato per noi lavorare in condizioni di questo tipo. Siamo ovviamente sollevati di sapere che il nostro staff è stato incolume negli ultimi giorni, non ha avuto problemi, però chiaramente il nostro lavoro sta diventando sempre più difficile da portare avanti in questa situazione così di sicurezza, così precaria.
Chiara Cardoletti, l'Alto Commissariato si occupava prevalentemente in passato di quelli che erano i rifugiati eritrei che si trovavano in Etiopia. Adesso si trova a gestire una situazione molto più vasta. Ci sono tutti i profughi interni del Tigray e tutti i rifugiati tigrini che si sono spostati in Sudan. Un fronte, insomma, molto più vasto per voi.
Ma sì, sicuramente noi continuiamo a un lavoro metodico di cercare di capire e di rintracciare, di chiaramente supportare tutti i rifugiati eritrei che stavano nell'area appunto del Tigray prima del conflitto, che oggi siamo riusciti grazie a Dio a rintracciarne più di 11.000 e più di 3.000 da Addis Abeba, però comunque in ogni caso ci rimane una grande preoccupazione sul dove, no, si trovano queste persone che una volta stavano in questi campi che sono stati quasi distrutti. Poi chiaramente c'è tutta la problematica del rispondere alle persone che si muovono dal Tigray verso i campi del sud, dove chiaramente devono essere aiutati a livello sia umanitario ma anche proprio per riuscire a gestire, no, tutto l'aftermath di questa guerra, che chiaramente tutto l'aiuto psicologico, l'aiuto di aiuto ai bambini non accompagnati, le donne che sono state vittime di violenza, eccetera, eccetera. Quindi insomma un lavoro abbastanza complesso e comprensivo, e poi chiaramente ci sono c'è tutto il lavoro ugualmente da fare in Sudan con le persone che invece di rimanere dentro dal paese hanno deciso di lasciare l'Etiopia.
Grazie Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato. Sì. Se può rimanere ancora in collegamento con noi, ancora una breve domanda a Giampaolo Cadalano, so che ci deve lasciare in breve tempo. Quello che volevo chiedergli era se in base alla sua esperienza di inviato, questo conflitto, nonostante appunto questo cessate il fuoco che è stato annunciato da Addis Abeba con il ritorno dei miliziani tigrini, dei soldati tigrini nella capitale Makallè, è un conflitto che si avvia al termine o è un conflitto destinato a durare ancora a lungo? Insomma, era nata come una guerra lampo del Premier Abiy e invece insomma, siamo di fronte a una guerra che continua spietata.
Temo che la mia diagnosi sia assolutamente sull'idea che non solo non sarà una guerra lampo, ma anzi ci sono tutte le premesse perché sia una guerra non solo sanguinosa ma duri anche a lungo. Ieri i tigrini hanno riconquistato Makallè, ma hanno anche fatto sapere che inseguiranno le truppe governative sia nella provincia degli Amara sia addirittura oltre il confine dell'Eritrea. Ricordiamoci che i tigrini, il gruppo dirigente, è lo stesso che ha guidato la rivolta contro il regime di Mengistu, quindi sono guerriglieri, ex guerriglieri, persino i capi del partito TPLF sono ex guerriglieri che hanno esperienza del cosiddetto Bush, cioè di vivere nella clandestinità e vivere lontani, organizzare la guerriglia da lontano dalle città. Quindi io non mi faccio illusioni, a meno di una forzatura pesante della comunità internazionale sul governo di Addis Abeba che rispetti l'autonomia del Tigray, ma onestamente mi pare che fino adesso il governo etiope non abbia dato segni di disponibilità ad ascoltare i richiami della comunità internazionale. Naturalmente alla fine sono i civili che ne fanno le spese e quindi, come dire, purtroppo sono pessimista, secondo me durerà ancora parecchio e non vedo una facile soluzione dietro l'angolo. Spero di sbagliare, ma temo che sia questa la situazione sul campo.
Grazie davvero Giampaolo Cadalano, risentirci presto e ovviamente buon lavoro.
Buon lavoro, arrivederci.
Professor Pino Schirripa, intanto grazie per essere nuovamente con noi. Molti di questi temi li abbiamo trattati tanti mesi fa quando è esploso questo conflitto e lei stesso ci aveva anticipato molte delle cose che poi si sono avverate. Intanto la durata e la complessità di questo conflitto, il fatto che sicuramente i guerriglieri del TPLF si sarebbero dati alla macchia, avrebbero condotto una guerra di guerriglia e soprattutto le ripercussioni sulla popolazione civile. Lei le aveva in un certo senso anticipate, forse diciamo chi si occupa invece di politica internazionale a alti livelli ha avuto meno capacità di prevedere il futuro. Oggi la situazione è ancora più intricata. Dopo le elezioni, come interpreta lei quello che sta succedendo?
Allora, innanzitutto mi permetta di ringraziare ancora una volta Radio Vaticana, perché ha una copertura sul conflitto che purtroppo gli organi di stampa e radiotelevisivi italiani non hanno allo stesso modo. È anche una cosa abbastanza dolorosa pensando ai rapporti storici che legano l'Italia e l'Etiopia. Mi chiedo se anche questo sia dovuto a un imbarazzo della nostra politica estera. Comunque, venendo alle cose che lei dice, io partirei da una piccola precisazione, non è che voglio fare il professore, ma è importante per comprendere il conflitto. Non chiamiamoli guerriglieri, quello è l'esercito regionale del Tigray. Lo Stato etiope è uno Stato federale di 10 stati, ognuno dotato di un proprio esercito, e poi esiste un esercito nazionale, la cui spina dorsale erano però i soldati tigrini. Ora, lo ridico brevemente, ma credo che cosa risaputa, nell'ottobre del 2020, contro il volere del governo centrale, in Tigray si sono tenute elezioni regionali, che hanno confermato come avviene da quando c'è stata fondata la Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, al potere il Tigray People Liberation Front, che è un partito. Il nome viene dal fatto che era un gruppo guerrigliero, era praticamente il principale gruppo guerrigliero insieme all'Eritrean People Liberation Front che ha guidato la lotta contro la dittatura dell'Eritrea. Ora, no, questo è importante da precisare perché qui c'è un conflitto forte tra istanze federaliste, istanze centrifughe molto forti e istanze centraliste rappresentate da Abiy. L'arrivo al potere di Abiy Ahmed ha significato un passaggio verso un maggiore centralismo.
Professore, possiamo dire che adesso l'istanza principale per il Tigray è quella ovviamente che viene manifestata ultimamente, cioè quella della separazione, dell'indipendenza come obiettivo del TPLF?
Io questo non lo so, perché il TPLF non si è mai espresso così. Io l'ultima volta che sono stato in Tigray è stato tra gennaio e febbraio del 2020, appena prima della pandemia. E le posso dire che a livello di popolazione si invocava in vasti strati, probabilmente non maggioritari, ma non certo in piccole frange, in numero abbastanza forte, l'articolo della Costituzione che prevede la possibilità di abbandonare la federazione.
Certo.
Esattamente come era la Costituzione jugoslava. I popoli e le entità possono abbandonare la federazione ed essere autonomi. E secondo me una forte radice del conflitto sta anche in questo, nel rischio dell'indipendenza.
E lei ce l'aveva sottolineato in effetti questo punto, che era un punto importante proprio per capire quello che stava avvenendo quando il conflitto è esploso. Io intanto volevo approfittarne per salutare Don Moussie Zerai, presidente dell'agenzia Beshia per la cooperazione e lo sviluppo, che si è collegato adesso con noi. Ben trovato Don Moussie. Prima di sentire Don Zerai, volevo chiedere ancora a Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La comunità internazionale sta aumentando l'attenzione, diciamo, al di là ovviamente dell'Alto Commissariato per i rifugiati, su quello che sta avvenendo in Tigray. Lei, conoscendo i meccanismi delle Nazioni Unite, prevede la possibilità che questo tema, questo conflitto, venga affrontato in sede internazionale con diciamo così l'intento di fare chiarezza su quello che è capitato, eventualmente prendere delle misure, oppure no?
Ma guardi, io quello che posso dirle è che sicuramente la tensione sta crescendo, la preoccupazione è sempre più alta, gli ultimi avvenimenti, sia l'uccisione dei colleghi di MSF, che insomma le ultimi episodi di violenza stanno ovviamente creando grandi preoccupazioni in tutta la comunità internazionale. Mi auguro che questo conflitto non continui come tutti gli altri ad andare avanti senza una soluzione politica. C'è da dire che rimaniamo molto preoccupati, in quanto ovviamente non abbiamo visto per il momento delle azioni ferme per ovviamente portare a fine tutte queste violazioni di diritti umani che stiamo vedendo e tutta questa violenza, ovviamente sofferenza delle persone sfollate. Ce lo auguriamo, ma come sappiamo, ne abbiamo parlato negli ultimi giorni, siamo in un mondo in cui i conflitti continuano ad andare avanti imperterriti e vediamo sempre più con difficoltà le gestioni di questi conflitti, la risoluzione di questi conflitti, incluso quello eritreo e etiope.
Grazie davvero Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per Italia, Santa Sede e San Marino. Don Moussie Zerai, abbiamo appena sentito Chiara Cardoletti ha citato anche la questione dell'Eritrea. Lei ha sempre visto, anche nelle volte passate in cui ci eravamo sentiti, un ruolo importante dell'Eritrea nella gestione di questo conflitto, che ha avuto ripercussioni terribili sulla popolazione civile e anche sulle comunità religiose dell'Etiopia, cristiane.
Sì, adesso si sta dicendo che anche i soldati eritrei si stanno ritirando sempre più verso il confine nord dell'Etiopia, più a ridosso dei confini dell'Eritrea. Io spero che sia un ritiro reale. Spero anche questo cessate fuoco unilaterale è stato dichiarato, e spero che sia anche quello un vero cessate fuoco reale, che non sia che continui un conflitto a bassa intensità o addirittura poi adesso può venire anche il peggio, perché se si rischia di praticare un totale isolamento della regione dai confini sia nord che sud, quindi non passano i merci, non entra niente, non esce niente, la gente, la popolazione deve vivere di qualcosa.
Certo, lei dice se c'è un cessate il fuoco ma c'è un isolamento dell'area, la carestia sicuramente rischia di fare più vittime di un conflitto.
La carestia è già lì.
Diventa un'arma.
La fame che viene usata come arma da guerra poi alla fine. Come è stato usato lo stupro come arma da guerra.
Quindi, Don Mussier, Chiara Cardoletti ha anche detto che molti dei rifugiati eritrei che erano in Etiopia sono scomparsi. Diamo per scontato che magari qualcuno è finito in Sudan. La maggior parte che fine possono aver fatto?
Ma anche lì, che nessuno ancora ci ha risposto, dei due campi che sono stati distrutti si è parlato che circa 10.000 siano stati deportati forzatamente verso il paese di origine, quindi sono finiti nelle varie carcere o addirittura alcuni dopo un breve indottrinamento sono stati rimessi nel conflitto che è stato in corso. Ancora però non ci sono parole chiare. Questo dovrebbe essere l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite a pretendere dai due governi che fino hanno fatto almeno 10.000 persone, 10.000 rifugiati. E poi speriamo... alcuni sono diventati rifugiati urbani nelle varie città, sia nella regione del Tigray, e qualcuno è riuscito ad arrivare anche fino ad Addis Abeba.
Certo,
però sono dispersi. La mia preoccupazione soprattutto sono i minori non accompagnati, che sono migliaia, che sono in balia di tutto purtroppo.
Grazie Don Mussier. Professor Schirripa, ancora la parola a lei per la conclusione. C'è una miopia internazionale molto forte anche su quelle che sono le conseguenze di questo conflitto a livello internazionale, anche perché insomma, non sembra che ci si renda conto che le persone che si trovano in una situazione così difficile tenderanno a fuggire, a muoversi e forse a cercare rifugio anche in Europa. Chissà mai se riusciranno ad arrivare.
Guardi, mi faccio dire due cose. Io condivido in pieno le preoccupazioni che sono state espresse dagli altri ospiti. Lì c'è un problema di carestia, usata come arma di guerra, erano stati bloccati gli aiuti internazionali, non va dimenticato, così come le atrocità commesse. Quella è una cosa su cui mi auguro si possa fare una commissione indipendente internazionale. A livello internazionale forse ci sono due problemi grossi. Non dimentichiamo che lì c'è in costruzione la diga sul Nilo e gli interessi sono anche il Sudan e l'Egitto. Questo conflitto, se non si risolve, io condivido la preoccupazione, non sia affatto finito. Rischia di essere grave, rischia di portare, di coinvolgere ancora questi stati. E su questo, devo dire, forse l'amministrazione Biden è l'unica che si è mossa. C'è un secondo elemento. Io mi chiedo, il potere di Abiy Ahmed è ancora così forte? Sarà ancora lui il primo ministro da qualche settimana?
E tra l'altro bisognerà vedere insomma cosa diranno anche i risultati delle elezioni che si sono svolte.
Le elezioni, ad esempio in Oromo, che è la regione più popolosa, quasi in tutto l'Oromo gli unici candidati erano quelli del partito al governo, del Prosperity Party. Non perché gli altri partiti di opposizione non sono stati messi in condizione di presentare candidati.
Il boicottaggio in effetti dai partiti di opposizione è stato forte in molte regioni.
Era l'estate vide, era un po' complicato presentarsi.
Professore, io la ringrazio, purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere questa parte della nostra trasmissione. Professor Pino Schirripa, docente alla Sapienza di Antropologia Culturale, grazie davvero per essere stato ancora con noi. E Don Mussier Zerai, presidente dell'Agenzia Bescia per la Cooperazione e lo Sviluppo, grazie anche a lei per essere stato con noi e avere nuovamente sollevato tanti temi importanti e soprattutto che aiutano i nostri ascoltatori veramente a orientarsi in quello che è questa realtà così poco testimoniata purtroppo sui media, anche se bisogna dire che qualche segnale in più c'è stato anche da parte di noi giornalisti e delle testate per le quali lavoriamo. Grazie davvero dunque per essere stati con noi. Vi ricordo, potete riascoltare e scaricare il podcast dal sito vaticannews.va e lasciare i vostri commenti al 335 12 43 722. Da Stefano Ascinski è tutto, grazie per essere stati con noi.